Caro saluto agli ascoltatori di Radio Claronda e benvenuti alla consueta rubrica Voglia di Libri, curata dalle librellule della Biblioteca Fausto Sabeo. Il libro che oggi vi vogliamo proporre ha vinto il Campiello Opera Prima quest'anno. Si intitola Kate, io, scritto da Matteo Cellini, ma veramente io l'ho scelto per la copertina, mi ha incuriosito da subito. C'è il disegno di una ballerina che se ne sta lì sulle punte in un passo di danza classica, ma non è la classica fanciulla bellissima ed eterea, è grassa e mi ha ricordato un uovo con una tutina rossa. Poi ho letto un po' di cosa si trattava, la vita di una ragazza obesa. Il tema è molto attuale e ho cominciato a leggerlo. Racconta di Caterina, 17enne obesa, in una famiglia di obesi dove vive la sua normalità. Ma quando la mattina esce di casa per andare a scuola, diventa Kate, una supereroina che combatte il mondo esterno annullandosi e scomparendo. Si veste in modo anonimo, cerca di non farsi notare, è tagliente nell'anticipare il giudizio degli altri prima di rimanerne colpita. Rifiuta il contatto con tutti. È molto brava a scuola e solo con la sua professoressa di italiano ha instaurato un rapporto che sembra far breccia nella sua corazza. È una storia dura, ma molto vera, perché tratta i tipici problemi adolescenziali dell'amicizia e dello scontro familiare, che in questo caso sono ingigantiti dall'obesità, dove Kate trova normale che le non persone, come lei definisce i grassi, siano e debbano essere emarginate. Ma dopo un fatto particolarmente drammatico che farà precipitare tutta la situazione, scoprirà che intorno a lei non era proprio tutto come credeva.
Mi chiamo Caterina. È freddo, come di regola ogni mattino. Sarebbe da cucirsi il piumone addosso, ma me ne sto così, col pigiama solamente. Scendo dal letto e sono ancora Caterina. In cucina è appena più caldo. Papà già da un pezzo ai fornelli e il caffè macchia di un odore forte l'aria, come un cane dalmata. Sulla tavola è pieno di cose che non mi appartengono. Molte sono di mio padre. Agli abiti da lavoro, coi segni dei pennelli e tutto il resto. Oscar, mio fratello, siede già tutto sporco di latte e biscotti intorno alle labbra. Mi viene da dire «pulisciti», ma ci rinuncio. Mia mamma scende le scale in vestaglia. Mangiamo e siamo noi misura di tutte le cose. Mangiamo e sembriamo noi una famiglia normale. Le sedie sembrano solo più strette, le posate un po' piccole e nient'altro. E io sono ancora Caterina e le cose sono le cose, o lo rimangono appena più che fuori di qui, oppure non ci si pensa, ecco tutto. Con gli occhi nella tazza sento il rumore del latte che scivola nelle gole. Il respiro non è affannato, perché è di tutti affannato. E finisse il mondo tra le pareti di questa casa, nessuno lo definirebbe affannato, ma normale. E io posso contentarmi di essere semplicemente Caterina. Mi alzo e bacio Papo immobile sulla sedia, come un punto e virgola. Ha come sempre una reazione da punto a capo. Preme un bacio maiuscolo su di me e poi raggiunge Oscar e mamma e si china su di loro. Dice «Buona giornata a tutti» e scompare nel suo quotidiano paragrafo di lavoro. Io intanto afferro Oscar per una mano e lo trascino su fino in camera. Mentre mi vesto, si raggomitola nel mio letto e mia madre di sotto sparecchia. Oscar si addormenta di nuovo come ogni mattino. Oltre la porta, Jonathan, l'altro mio fratello, armeggia con dei riflettori molto forti e io incomincio a soffrire piano, come se questi pantaloni e questa felpa mi soffocassero, come fossero una camicia di forza. In bagno copro le occhiaie e spazzolo i capelli, fissandomi allo specchio fino a non vedere più niente. Ritorno in camera, scuoto mio fratello che si sveglia. I vestiti da mettere sono quelli sulla sedia, non quelli nel tuo cassetto, ricordati. Poi lo bacio e sparisco con lo zaino sulle spalle. E sparisco davvero. Ogni gradino una lettera del mio nome. Ogni passo un colpo di gomma. Sono irriconoscibile quando saluto la mamma sulla porta. E non perché ho mezza faccia sotto la sciarpa. Semplicemente, come il più triste dei supereroi, la mia identità scompare appena esco di casa, appena supero la cancellata, e non sono più Caterina. Mi chiamo Caterpillar, ora. Mi chiamo Cateciccia.
Cammino per Urbania, 8.000 anime appena. Cammino e ho il mio costume indosso, un panneggiato, indolente, fluttuante, manto di grasso. Sul pullman arrivo tra i primi per non comparire di fronte alla platea, per non percorrere il corridoio tra i sedili come una ridicola passerella. Mi siedo in seconda fila, tra i primini, rivolta al finestrino. Non ho compiti da copiare, non ho appunti da ripassare, non ho amiche con cui condividere qualcosa. Mi hanno confinata qui, murata in me stessa. Avranno pensato che, grassa come sono, potevo ricavare da me un'amica o due con cui chiacchierare, trascorrere il tempo, che fossimo più persone in una. Per evitare che a scuola si parli di me, non manco mai. Ci sono sempre per tenermi vicini i nemici, per evitare che la situazione mi sfugga di mano, per non dover chiamare qualcuno per i compiti, cosa che non faccio mai se non in vista di una verifica. Senza domandare, studio le 10 pagine successive, faccio tutti gli esercizi, faccio terra bruciata, ma non manco mai e sono sempre avanti sul programma. E sì, sono la migliore della classe. Difficile a credersi. Di solito una palla di lardo è vittima di una catastrofica educazione alimentare, sbagliata in tutti i campi della vita, per l'irresponsabilità di genitori amanti prematuri e sposi giovani, partiti male e finiti peggio. Invece no. Nel mio mare di trigliceridi nuotano un sacco di neuroni e con molto agio, per giunta. Perderei tutte le gare di corsa, ma se si tratta di ragionamenti, non sbaglio una partenza e non manco mai il traguardo. Non manco mai. Sono sempre presente. Sono la prima della classe.
La scuola superiore è il mondo. La scuola media è ancora la casa, oppure uno stagno. Se è uno stagno, la scuola superiore è il mare. C'è una distanza enorme, ti viene da piangere e devi cavartela da sola. Fino alla terza media, i datori di lavoro della felicità e della tua non felicità sono i genitori, fratelli e nonni. E luoghi importanti, la casa, la cameretta, il giardino, Tutto ciò che avviene fuori di lì e con persone diverse è marginale e non ha la forza di essere decisivo. Un brutto voto è tale perché devi dirlo al babbo. Un litigio al corso di danza scompare quando torni a casa. Una cosa è davvero bella solo quando la racconti alla nonna. Ma la scuola superiore è il mare. Cresci e non permetti più che siano i genitori a decidere di te. Ad altri, agli amici, hai dato questo potere. Da adesso in poi daranno la misura della tua felicità. Affacciandomi alle superiori è bastato un quadrimestre per capire che non avevo i requisiti per entrare nel club degli altri e rendere così felice me. Grassa, per niente attraente, timida e di poche parole, sola da subito, con la miseria di sentirmi considerata per la bravura nelle materie di scuola, per la responsabilità quasi adulta, una moneta che gli amici e i coetanei non accettano. Le poche volte in cui, per caso, mi ritrovavo in qualche assemblea di ragazze, sulle scalinate della scuola elementare o ai giardinetti, riuscivo a esprimere il mio dissenso standomene zitta, evitando di esaltarmi per un cantante, una serie televisiva, qualche ragazzo popolare. Ma rimanendo spessissimo in silenzio, finivo per essere catalogata come taciturna e niente di più, come una che non avesse pensieri al riguardo. Così mi fece coraggio, provai, senza mai indovinare il tono giusto di voce, non solo ad argomentare il mio dissenso su qualsiasi cosa, ma a proporre per costruire lì dove pensavo di distruggere. Nell'immediato trovavo anche il minuto di notorietà, perché mi ascoltavano attente. Una che parla così poco avrà sicuramente qualcosa di importante da dire, dovevano pensare. Ma tutto finiva lì, nessun riscontro. Ragionavo come una pazza, come un'aliena, o forse non mi capivano. Tutte cavolate. Per esclusione, logicamente, arrivai alla identificazione del problema. Io scritto maiuscolo, in stampatello, in grassetto.
Non potevo farci nulla. La grassezza è una colpa, anche se le hai provate tutte per liberartene. Se ti hanno dato una fame insaziabile e un metabolismo ridicolo, se i tuoi genitori sono entrambi obesi e la genetica ti ha rinchiuso in quel costume flaccido, nulla. L'unica cosa che potessi fare era scomparire, come quei pesci che si confondono col fondale per sfuggire ai propri predatori, come i camaleonti. Mi conformai, anche se solo in superficie, agli altri. Abbandonai i miei colori semplici, le magliette slabbrate, le scarpe orgogliosamente di sottomarca. Iniziai a mettere felpe e jeans come gli altri, degli stessi marchi degli altri. Mamma ne fu felicissima e immaginò in me una nuova voglia di vivere, senza capire che invece volevo sprofondare, andarmene in letargo. La feci finita con tutte le mie proposte, con gli interventi in pubblico, con le uscite insieme. Mi intenni l'indispensabile, le cose a cui proprio non potevo mancare, quelle istituzionali. Non partecipai più alle gite lunghe più di una giornata e disertai tutte le cene di classe. Riuscivo a essere rigorosa, perché sapevo benissimo che non sarebbe stato per sempre. L'università, là in fondo, era il mio nuovo inizio, la rivincita, la vita. Il quinto anno è cominciato già da 2 mesi e io continuo a rispettare severamente questa dieta sociale. L'esame finale sarà la risurrezione. Ma qualcosa rischia di mandare a monte tutto, tutto quanto. Il 17 dicembre si avvicina come un treno ed è impossibile spostarsi. In quella data verrò travolta e uccisa dal mio 18° compleanno.
Grazie di essere stati con noi, dalle librellule, Manuela e Giuliana, e speriamo di avervi incuriosito con la nostra proposta di lettura.
Ringraziamo Bruno Mazzotti per il prezioso supporto tecnico e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso giorno e stessa ora, con tanta voglia di libri. Thank you.